Oltrelago, la radio che legge libri per te. In studio Stefania Di Michele. Iniziamo la lettura. Ottobre 1943. Retata nazista nel ghetto di Roma, dove in poche ore di una mattina d'autunno le SS, agli ordini del maggiore Kappler, rastrellarono oltre 1000 ebrei italiani per indirizzarli verso i campi di sterminio. Tante le pagine scritte, e questa ne è una breve selezione per mantenere memoria scritta della Shoah italiana e ricostruire la banalità del male di uno dei momenti più neri della storia d'Italia.
Il rastrellamento del ghetto di Roma. All'alba di sabato 16 ottobre, nei cortili della caserma di Macao e di un ex convento in via Salaria, dove alloggiano le tre compagnie di polizia d'ordine tedesche, vengono impartiti i primi ordini relativi ad un'operazione straordinaria da compiere in mattinata. I nazisti si dirigono in camion nei 26 distretti in cui è stata suddivisa la città, raggiunti dagli uomini di Kappler e dai membri dell'Einsatzkommando di Dannecker. I nazisti prevedono la cattura di tutti gli ebrei, di ogni età e in qualunque condizione di salute. Le operazioni iniziano dopo le ore 5:30. Piccole squadre composte da 3 a 6 agenti l'una si recano presso gli indirizzi che sono stati loro assegnati. Nell'area dell'antico ghetto vengono chiuse tutte le strade di accesso. Nelle altre zone sorvegliati i portoni. Alcuni uomini rimangono di guardia al camion, mentre altri fanno irruzione nei palazzi e negli appartamenti, sorprendendo gli ebrei nel sonno. Alle vittime viene consegnato un biglietto in italiano con le istruzioni relative alla loro imminente deportazione. Hanno 20 minuti per preparare le valigie e abbandonare le case dopo averle chiuse a chiave. Tutti, compresi quelli gravemente ammalati, devono raggiungere i camion che man mano vanno riempiendosi. Gli ordini urlati in una lingua incomprensibile, le divise e le armi ostentate contribuiscono a creare un'atmosfera di terrore. In prati, ai parioli, al trionfale, alla garbatella, in tutta la città, gli uomini che formano le squadre di arresto rastrellano le persone di casa in casa, ma la maggior parte non è addestrata per questo genere di operazioni e procede quindi in modo piuttosto improvvisato. Il modus operandi varia da squadra a squadra. Alcuni, particolarmente zelanti, forzano le porte con veemenza, mettono fuori uso le linee telefoniche, perquisiscono i palazzi per intero. Altri, in particolare i componenti della polizia d'ordine, si limitano a bussare. Spesso si fidano di quanto viene loro dichiarato dagli altri inquilini e in molti casi trascurano di sorvegliare le possibili vie di fuga. Persino il controllo delle persone da deportare non avviene in maniera sistematica. Alcune squadre fermano tutti i presenti, altre si attengono agli elenchi. In altri casi ancora c'è chi con un pretesto riesce a passare per un ospite occasionale e a sfuggire così all'arresto. Le notizie sulla razzia in atto si diffondono velocemente. Non tutti gli ebrei vengono catturati. Una parte, al momento della retata, è già fuori di casa. Altri riescono a fuggire scappando sui tetti, per i cortili interni o saltando sui tram. Molti bussano ai portoni di sconosciuti, anche di alcuni conventi. Altri ancora vagano semplicemente per la città, non sapendo dove e come nascondersi. Ad aiutarli sono spesso i vicini, i portieri, i passanti che spontaneamente li accolgono in casa, distraggono i persecutori, mettono in allerta chi non è ancora stato cercato. La retata si conclude nella tarda mattinata. Circa 1250 persone vengono caricate sui camion e condotte al collegio militare in attesa di essere deportate. Per i nazisti, che avevano nel mirino 8.000 ebrei, è un insuccesso. Per la comunità ebraica, una tragedia inenarrabile. Per lo Stato italiano, una delle pagine più vergognose della sua storia. Delle 1022 vittime della retata, soltanto 16 sopravviveranno, 15 uomini e una sola donna, nessun bambino. Quel 16 ottobre, racconta uno degli scampati alla deportazione, era un sabato, giorno di riposo per gli ebrei osservanti, e nel ghetto i più lo erano. Inoltre era il terzo giorno della festa delle capanne, un sabato speciale, quasi una festa doppia. La grande razzia cominciò attorno alle 5:30. Vi presero parte un centinaio di quei 365 uomini che erano il totale delle forze impiegate per la Juden Operation. Oltre 200 SS contemporaneamente si irradiavano nelle 26 zone in cui la città era stata divisa per catturare casa per casa gli ebrei che abitavano fuori del vecchio ghetto. L'antico quartiere ebraico fu l'epicentro di tutta l'operazione. Le SS entrarono di casa in casa, arrestando intere famiglie in gran parte sorprese ancora nel sonno. Tutte le persone prelevate vennero raccolte provvisoriamente in uno spiazzo che si trova poco più in là del portico di Ottavia, attorno ai resti del teatro di Marcello. La maggior parte degli arrestati erano adulti, spesso anziani e assai più spesso vecchi, molte le donne, i ragazzi, i fanciulli. Non venne fatta nessuna eccezione, né per persone malate o impedite, né per le donne in stato interessante, né per quelle che avevano ancora i bambini al seno. I tedeschi bussarono, poi, non avendo ricevuto risposta, sfondarono le porte, dietro le quali, impietriti come se già posassero per il più spaventosamente surreale dei gruppi di famiglia, stavano in esterrefatta attesa gli abitatori, con gli occhi da ipnotizzati e il cuore fermo in gola. Ricorda Giacomo De Benedetti. Fummo ammassati davanti a Sant'Angelo in Pescheria. I camion grigi arrivavano. I tedeschi caricavano a spintoni o col calcio del fucile uomini, donne, bambini e anche vecchi e malati. E ripartivano. Quando toccò a noi, mi accorsi che il camion imboccava il Lungotevere in direzione di Regina Coeli. Ma il camion andò avanti fino al collegio militare. Ci portarono in una grande aula. Restammo lì per molte ore. Che cosa mi passava per la testa in quei momenti? Non riesco a ricordarlo con precisione. Che cosa pensassero i miei compagni di sventura? Emergeva dalle loro confuse domande, spiegazioni, preghiere. Ci avrebbero portato a lavorare? E dove? Ci avrebbero internato in un campo di concentramento. Campo di concentramento. Allora non aveva il significato terribile che oggi. Era un posto dove ti portavano ad aspettare la fine della guerra, dove probabilmente avremmo sofferto freddo e fame, ma niente ci preparava a quello che sarebbe stato il lager. Ha scritto Settimia Spizzichino nel suo libro Gli anni rubati. Per la prima volta Roma era testimone di un'operazione di massa così violenta. Tra coloro che assistettero sgomenti ci fu una donna che piangendo si mise a pregare e ripeteva sommessamente «Povera carne innocente!». Nessun quartiere della città fu risparmiato. Il maggior numero di arresti si ebbe a Trastevere, Testaccio e Monteverde. Alcuni si salvarono per caso. Molti scamparono alla razzia nascondendosi nelle case di vicini, di amici, o trovando rifugio in case religiose come gli ambienti attigui a San Bartolomeo all'isola Tiberina. Alle 14 la grande razzia era terminata. Tutti erano stati rinchiusi nel collegio militare di Via della Lungara, a pochi passi da qui. Le oltre 30 ore trascorse al collegio militare prima del trasferimento alla stazione Tiburtina furono di grande sofferenza, anche perché gli arrestati non avevano ricevuto cibo. Tra di loro c'erano 207 bambini. Due giorni dopo, lunedì 18 ottobre, i prigionieri vengono caricati su un convoglio composto da 18 carri bestiame in partenza dalla stazione Tiburtina. Il 22 ottobre il treno arriva ad Auschwitz. Dei 1024 ebrei catturati il 16 ottobre, ne sono tornati solo 16, di cui una sola donna, Settimia Spizzichino. Nessuno degli oltre 200 bambini è sopravvissuto. Dopo il 16 ottobre 1943, la polizia tedesca catturò altri ebrei. Alla fine scomparvero da Roma 2091 ebrei. Testimonianze. Adriano Sicini, politico italiano antifascista, nel corso della Seconda Guerra Mondiale subì la carcerazione per ordine del Tribunale Speciale e successivamente prese parte alla Resistenza. Quella notte del 16 ottobre 1943 ero in corsia dentro l'ospedale Fate Bene Fratelli per operare una paracentesi e all'alba dalle finestre mi accorsi di quanto stava accadendo. Quella che è rimasta segnata nella storia come la drammatica razzia del ghetto di Roma. Perciò non solo la ricordo ancora con angoscia, ma ho in qualche modo partecipato a quell'avvenimento non solo emotivamente, ma cercando anche di impegnarmi nei limiti del possibile per fare qualcosa di utile. Infatti, non appena mi resi conto di quello che stava succedendo, fui chiamato all'ingresso dell'ospedale dal mio amico Giulio Sella, un vecchio combattente antifascista, il quale, dopo essere stato a lungo in carcere, sopravviveva facendo il guardiano del vicino dormitorio di Santa Maria in Cappella. Scesi e mi disse: «Vediamo di fare qualcosa». E difatti, con il suo aiuto, riuscimmo, purtroppo in pochi casi, a far sfuggire alcuni giovani ebrei alla rappresaglia prima che venissero caricati sui camion, come si trattasse di bestie, per essere deportati nei campi di concentramento, ricoverandoli come pazienti nel Fate Bene Fratelli. Ricordo ancora lo straziante grido di una madre in quell'alba, a via della Reginella, che urlava al figlio piccolo: «Scappa via, bello de mamma, scappa!» Questo ricovero degli ebrei, facendo finta che fossero pazienti, divenne poi, con l'aiuto del coraggioso primario, abbastanza sistematico ed i soggetti ricoverati furono numerosi. Sembra impossibile che ci sia ancora qualcuno che non solo ignori questo dramma, ma che possa solidarizzare con uno dei più grandi delitti della storia. In un mio volume, nel quale documento le vicende di quell'epoca, sono riuscito a riprodurre l'elenco pressoché completo degli ebrei che allora ricoverammo come pazienti. Sulla loro cartella dovevamo per forza scrivere qualcosa per distinguerli dagli altri pazienti e ad un giovane medico ebreo, Giorgio Sacerdoti, venne in mente di metterci sindrome di K. Di fatto esistono varie malattie che cominciano con la lettera K, ma in questo caso, in modo quasi ironico, il morbo di K voleva sintetizzare con questo termine Morbo di Kesserling, nome dell'ufficiale nazista, razzista e persecutore. Il Fate Bene Fratelli, perciò, divenne in qualche modo un porto sicuro non solo per gli ebrei, ma per altri fascisti perseguitati. Borromeo fece nascondere per un certo tempo, come malati, uomini politici come Spataro, Cevolotto, la medaglia d'oro Cabruna e molti altri che ovviamente io riconoscevo per la loro fisionomia, ma che erano sotto falso nome. Incontrai Romita, vidi passare, non credo come paziente, ma in visita, Perrotti. Ci fu ricoverato il noto sindacalista cattolico Achille Grandi. Insomma, personalità politiche, oltre che perseguitate, ebbero ampio ricovero al Fate Bene Fratelli. Ma quello che è più importante è che il priore, Fra Maurizio, ci fece impiantare nei sotterranei dell'ospedale una radiotrasmittente con la quale comunicavamo con il comando alleato di Brindisi. Questa radio ci fu molto utile e Fra Maurizio, il quale, per misteriose capacità, aveva confidenze di varia natura, quando venne a sapere che quella radio era stata individuata e che sarebbero venuti a cercarla, fece a tempo a buttarla nel Tevere. Del resto, era una tradizione, quella di questo ospedale, di dare rifugio a perseguitati, visto che, benché ospedale religioso, ospitò dei feriti durante i combattimenti al Gianicolo dei patrioti contro le truppe papali. Io stesso ebbi una notevole copertura dall'ospedale stesso, in quanto mi fu fornito un documento che indicava qual era il mio ruolo nell'istituto, cosicché, se fossi stato fermato, questa mia posizione avrebbe potuto coprirmi in qualche modo, il che era vero per un fermo superficiale, perché se invece fossi stato portato presso un qualche commissariato, il fatto che ero schedato come sovversivo latitante, che c'era una taglia su di me, avrebbe annullato certamente il valore di qualsiasi documento ospedaliero. E questo purtroppo avvenne. Un giorno fui preso in una retata e fu dovuto ad una mia iniziativa, ovviamente sorretta dalla drammaticità della situazione, il fatto che me la cavassi. In seguito a questa retata, infatti, io e altre persone eravamo stati portati in una specie di commissariato vicino a Santi Apostoli e ci avevano messi in fila mentre in fondo, dietro a un tavolo, un tedesco e un fascista ci controllavano i documenti. Io mi resi conto che per me era finita se fossi arrivato davanti a quel tavolo, visto che ero schedato come sovversivo. E allora, con un atteggiamento dettato dall'istinto di conservazione, poiché mi trovavo in fondo alla fila, mi rigirai, salutai romanamente il piantone ed uscii. Questo mio gesto fu così spontaneo che lì per lì nessuno se ne accorse. Poi, uscito, corsi come un matto fino al Fate Bene Fratelli. Nando Tagliacozzo, all'epoca un bambino di pochi anni, quel giorno in casa con il papà e la madre. A volte il destino si ferma su un pianerottolo, a 2 metri da te. Sceglie il destino. Non bussa alla tua porta, ma a quella di fianco, dove ci sono tua sorella di 8 anni e tua nonna, e le porta via, per sempre. Tu sei ad un soffio da loro. La porta accanto è quella che ti sta risparmiando l'oblio. E la parabola della tua vita si staglia in quel metro che ti separa da quella porta sullo stesso pianerottolo e ti lascia vivere il destino. Forse ha scelto te in memoria di milioni di morte. Dovrai testimoniare fino a quando avrai fiato in gola. Questa è la storia di Nando Tagliacozzo, ingegnere ebreo. Racconto di vita il suo, fatto a Coreno Ausonio in occasione del Premio Nazionale di Poesia all'Olocausto. La platea ammutolisce quando prende la parola Nando Tagliacozzo. Racconta tutta ad un fiato la sua storia, le date scolpite nella mente, 16 ottobre 1943, rastrellamento del ghetto di Roma, e lui, un bambino di pochi anni, quel giorno in casa con il papà e la madre, nell'altro appartamento la sua sorellina e sua nonna. In quegli attimi il destino sceglie, lui e i suoi genitori vivi, sua sorella e sua nonna ad Auschwitz. Non le rivedrà mai più. Il passaggio successivo del suo narrare parla del rifugio in un convento durato mesi, lui e il resto della famiglia salvati dalle suore, non il suo papà purtroppo. Dopo pochi mesi fu, attraverso un falso appuntamento, venduto ai nazisti. Il tono della voce sempre fermo, le parole misurate. Ad un certo punto, però, Nando Tagliacozzo sembra non riuscire a proseguire. La sua voce si fa rotta. Adesso parla della moglie, anche lei ebrea, anche lei salva, fuggita in Svizzera. Le lacrime si strozzano in gola. È un racconto straziante. È un racconto che ognuno di noi dovrebbe ascoltare per non dimenticare. Alberto Mieli. Alberto Mieli, ebreo romanissimo, quel sabato nero, riuscì miracolosamente a salvarsi, ma la sua libertà non durò molto. Fu catturato pochi giorni dopo davanti al Ministero della Giustizia, sempre nella zona del ghetto, e ora, lui che è l'ultimo testimone sopravvissuto alla razzia raccontata anche da Carlo Lizzani nel celebre film L'oro di Roma, rievoca con gli occhi lucidi e la voce tremolante che cosa davvero avvenne, il terrore che provò e l'orrore che poi vide arrivando nel più grande campo di sterminio della storia, Auschwitz. Un inferno che ormai da anni rivela agli studenti di tutta Italia e che ha riportato nel libro Eravamo ebrei, scritto 2 anni fa con la nipote Esther, giornalista, pubblicato da Marsilio. Di quel 16 ottobre, dice Zio Pucchio, come lo chiamano tutti a Roma, non potrò mai dimenticare la rabbia delle SS mentre caricavano le persone sui camion. Sento ancora nelle orecchie le urla strazianti delle donne che venivano brutalmente strappate ai loro figli e rivedo il pianto composto di chi inerme subiva quel trattamento e aveva paura. In quei giorni di ottobre, ricorda Mieli, con la mia famiglia ci eravamo rifugiati alla Garbatella, allora quartiere molto popolare. Alcune famiglie cattoliche avevano adottato e nascosto me e gli 8 miei fratelli, dividendoci ad uno in case diverse. Tuttavia, pur sapendo bene i rischi che andavo a correre, io, ragazzino vivace, non sopportavo di stare chiuso tutto il giorno dentro uno scantinato e, disubbidendo a mia madre, appena potevo, fuggivo in giro per la città. Ora, aggiunge, posso dire che non avere ascoltato le raccomandazioni di mia mamma mi costò molto caro. Il giovane Alberto venne fermato per strada dagli uomini della Gestapo e della 10ª MAS all'ora di pranzo di una giornata di novembre. «Ci puntarono i mitra addosso», continua, «eravamo 6 ebrei e 7 cattolici. Prima ci portarono in un posto di polizia dove mi trovarono in tasca 2 francobolli che avevo comprato qualche giorno prima per aiutare dei partigiani. Poi, intorno a mezzanotte, un torpedone ci trasferì a Regina Coeli e lì, lo dico senza vergogna, me la feci quasi addosso. Seguirono 2 interrogatori a base di calci e pugni. Il terzo, invece, lo eseguirono facendomi togliere scarpe e calze e bastonandomi sulle piante dei piedi con un manganello. Volevano sapere chi mi aveva dato quei francobolli. Io non sono un eroe, sia chiaro, ma mi inventai di averli trovati per caso. Parole al vento. Così gli aguzzini gli strapparono un molare con una tenaglia e lo buttarono sanguinante in una cella scura e lurida. La storia tremenda di Puccio continua sul treno diretto ad Auschwitz. Ci misero in un carro bestiame, ricorda, e arrivammo di notte. Non capivo nulla, ma non posso dimenticare le urla e i nazisti che ci riempivano di botte, anche gli anziani e i bambini. Sinceramente, piuttosto che finire in quel luogo infernale, avrei preferito morire dentro le fosse ardiatine. Almeno lì un colpo e tutto sarebbe finito subito. E invece Alberto Mieli fu immediatamente marchiato con il numero di matricola 180060. Col pensiero ripercorre l'odore acre dei corpi che bruciavano nei forni crematori. Parla del lavoro giornaliero estremante, dei corpi senza vita ammassati agli angoli dei campi, della stanchezza e della fame cieca che pativano i deportati, quella che ha portato molti di loro alla pazzia e poi alla morte. Fame di cibo, di vita, di libertà. Non venni nemmeno liberato dall'armata sovietica il 27 gennaio, perché prima dell'arrivo dei russi, i nazisti ci portarono nel campo di concentramento di Mauthausen, nella famigerata Marcia della Morte, 620 chilometri sulla neve, a piedi scalzi. Quando un giorno Papa Wojtyla conobbe Zio Puccio, gli chiese come avesse fatto a salvarsi da tutto quell'orrore. Gli risposi: «Santità, me lo dica lei, perché io non riesco nemmeno a immaginarlo». Storia di Leone e Frati. Roma, via Frangipane, al numero civico 39, si trova la palestra Audace. È una storica palestra capitolina, covo di pugili professionisti e non. Durante la ristrutturazione, in un vecchio magazzino, viene ritrovata una valigia. È polverosa, sgualcita. Al suo interno contiene un paio di guantoni da box, degli scarpini e un casco protettivo. Quella valigia si trovava in quel vecchio magazzino da quasi 80 anni. Quella valigia racconta una storia, la storia di un uomo. Leone Frati nasce a Roma il 16 maggio del 1916. È un ragazzo semplice, generoso. Tutti lo chiamano Lelletto. Lelletto è ebreo. A 17 anni entra a far parte della Palestra Audace. Si allena per diventare un pugile professionista. Nel 1935 inizia la sua carriera. È un peso piuma agile, scattante e forte. Combatte con i più grandi campioni italiani dell'epoca, affronta pugili del calibro di Oberdan Romeo, Gino Cattaneo, affronta in più di un'occasione anche il leggendario ed invincibile Francesco Gino Bondavalli, la Girandola Reggiana. Leone è forte, ha talento, ma è ebreo. L'Italia comincia a stargli stretta, non è il posto ideale per un pugile ambizioso ed ebreo. È consapevole che se vuole sfondare deve andare via. Si trasferisce in Francia, si mette in luce sui ring transalpini e tenta il grande salto. Vola negli Stati Uniti. In America Lelletto mostra tutto il suo potenziale. Ha la sua grande occasione: sfidare il campione del mondo dei pesi piuma, Leo Rodak. Il 29 dicembre del 1938, al Coliseum di Chicago, al cospetto di 7.000 spettatori, Leone Frati combatte per il titolo mondiale. L'incontro è trasmesso alla radio statunitense. In Italia quel match non viene trasmesso. Le imprese di Lelletto, del pugile ebreo, non dovevano essere raccontate. L'incontro è equilibrato. Rodak, il grande campione, è in difficoltà con quell'italiano tutto cuore e grinta. Al termine delle 10 riprese il risultato è incerto. Sembrerebbe più giusto un pari, ma per un soffio la vittoria viene assegnata a Rodak. Leone ha perso, ma ormai la sua carriera è in ascesa. A Lelletto gli americani sono pronti a fare ponti d'oro. È nata una stella nel firmamento pugilistico. Si spalancano le porte del successo, della fama, del denaro. Lelletto però è triste. Il suo cuore è in Italia. In patria sono entrate in vigore le leggi razziali. Ha lasciato la sua famiglia, moglie, 3 figli. Non se la stanno passando bene. I manager americani gli promettono che faranno di tutto per far arrivare la sua famiglia negli States. Cercano in tutte le maniere di trattenere Leone in America. Lelletto però è un combattente, è audace. Nonostante le promesse, decide di tornare in Italia, decide di tornare dalla sua famiglia, decide di sfidare la sorte e le leggi razziali. Roma, 1939. I fasti americani sono lontani. La fama, il successo, il denaro, tutto è svanito. Lelletto è tornato a casa. Vive di espedienti, si prende cura della sua famiglia, vende uova, lacci e stracci per la strada, dorme per terra, nei portoni dei palazzi, vive nell'anonimato, clandestinamente, nella speranza di non essere mai trovato dalle squadre nazifasciste. Continua ad allenarsi alla Palestra Audace. Lì torna ad essere Leone, il grande campione che ha sfidato Rodak. Lì vive gli unici momenti felici di una esistenza illegale e precaria. Un giorno è in una gelateria con suo figlio Romolo. Si sente chiamare Leone Frati. Si volta. Le squadre nazifasciste l'hanno trovato. L'efficiente macchina della delazione aveva funzionato. Viene arrestato con il figlio di appena 6 anni. L'avevano venduti per 8.000 lire, 5.000 per lui, 3.000 per il figlio. Vengono trasportati alla caserma di Via Tasso. In quella caserma Leone scopre che anche suo fratello Marco è stato arrestato. Vengono trasferiti nel carcere di Regina Coeli. Dopo 31 giorni a Regina Coeli, Leone, Marco e Romolo, con centinaia di altri detenuti ebrei, vengono messi su un camion, destinazione Fossoli. Romolo, in maniera rocambolesca, riesce a scappare da quel camion, riesce a tornare da sua madre a salvarsi. Leone e Marco, invece, giungono al campo di smistamento di Fossoli e, da quest'ultimo, vengono inviati ad Auschwitz. Ad Auschwitz, Leone torna a combattere. Le SS e i capò del campo, per divertimento, organizzavano macabri e drammatici incontri tra i prigionieri. Conoscevano le imprese sportive di quell'ebreo italiano. L'Elletto è costretto a combattere. Non combatte più sul prestigioso ring del Coliseum di Chicago. Non combatte più per un titolo mondiale o una borsa allettante. Combatte per restare in vita, per un tozzo di pane. Gli aguzzini lo costringono a sfidare pugili più grossi, più forti di lui, e Frati, il peso piuma, deve affrontare massimi e medio massimi per soddisfare il meschino passatempo dei carcerieri. Leone è forte, tecnico, audace. L'Elletto quei folli match li vince e continua a sopravvivere ad Auschwitz. Ma Auschwitz è un inferno, non è un posto per audaci. I capò massacrano di botte Marco, il fratello di Leone. L'Elletto aveva vinto un incontro che non doveva vincere. Quella vittoria aveva fatto perdere un mucchio di soldi agli aguzzini che avevano scommesso sulla sua sconfitta. Leone vuole giustizia, vuole vendicare il fratello. Affronta i capò ad uno, lo fa con coraggio. Ne stende uno, due, tre. Ma sono troppi anche per il forte e audace L'Elletto. Lo trucidano di botte. Agonizzante, lo conducono a Debensy, sotto campo di Mauthausen. In quel posto, dimenticato da Dio, troverà la morte nelle camere a gas. Questa è la storia di una valigia, la storia della valigia di Leone e Frati. In quella valigia, ritrovata in un vecchio e polveroso magazzino della palestra Audace, erano custoditi i guantoni, gli scarpini e il caschetto di L'Elletto. Quella valigia racconta la storia di un campione, di un pugile, di un uomo audace. A mano disarmata, di Maria Assunta Oddi. A mano disarmata, muoversi tra i frusci della notte nel mezzo di ottobre, tra gli anfratti dei cespugli e i recinti dei cortili, tra le mute soffitte e le vuote stanze, ascoltare passi pesanti oltre i muri, percepire feroci suoni d'ingiurie, oltre i sensi ancora assopiti, in domestiche bussole dove riporre l'affanno del cuore. Di piombo e fiamma riluce il tempo indifferente a spezzar tutto il mio mondo in schegge d'odio. In questo impareggiabile fulgore di sovrana maestà, come potrei abbassare le palpebre nel buio che annulla? A mano disarmata, le mie pupille spalancate davanti al potere di uccidere non avranno più lacrime per impietosire. Solo i miei pensieri, carnevali di fiori e stelle, si fanno presagi di dolore tra la marcia dei tamburi impazziti. A mano disarmata, come un cervo davanti al cacciatore, sulle schegge crudeli, brandelli di preghiera, invocano pace.
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti aspettiamo ancora qui su Oltre Lago, la radio che legge i libri per te.